Bene, allora cominciamo a vivere l'estate, e vedo che noi abbiamo nelle messe durante l'anno abbiamo le quattro tempora, che sono delle celebrazioni che segnano il cambiamento delle stagioni. Noi purtroppo, vivendo come polli in gabbia, non ci rendiamo conto che il tempo cambia, il tempo passa, ci sono dei cambiamenti nella natura, nella creazione. Pensate soltanto il sole, come sta cambiando il suo percorso, come è la mattina presto, già sorge, no? Quindi c'è tutto quel... E allora l'uomo, che è in relazione con Dio e con la sua creazione, vive la lode, la benedizione, partecipando alle diverse stagioni. Già vi ho sempre detto che le feste cristiane sono celebrazioni della vita, che dentro il calendario, dentro le stagioni, la Pasqua nella primavera, il Natale nell'inverno, poi abbiamo delle feste speciali durante l'estate. Immaginatevi, pensate com'è importante, e purtroppo, essendo pagani nel senso deleterio del termine, perché i pagani erano persone religiose, noi non siamo neanche religiosi, superstiziosi forse, ma non certo religiosi. La festa del 15 agosto, dell'Assunzione di Maria, oltretutto tutte feste legate al corpo. Ora, la grazia di celebrare l'Eucaristia, che io sempre vi esorto a non privarvi dell'Eucaristia, mai, mai. Perché l'Eucaristia è la possibilità che ci viene data per vivere, rivivere le opere di Dio nella nostra vita. Qui, oggi, la prima lettura, sono davanti al monte del Sinai, e mentre Mosè sale, Dio dice a Mosè, al popolo, ricordagli quello che hanno vissuto e come lui li ha liberati. Allora dice una cosa: se voi darete ascolto alla mia voce, ecco chi sono i discepoli, sono quelli che ascoltano. Perché noi diamo così tanto spazio alla parola di Dio? Perché la parola di Dio, incarnata nella nostra storia, ha il potere di suscitare il cambiamento del cuore. Una parola accolta. Se darete ascolto alla mia voce, voi sapete che ascoltare è la cosa più difficile della vita. Per poter ascoltare c'è bisogno di amore. Tu devi essere innamorato per ascoltare. Soprattutto io parlo ai maschi, che noi abbiamo un grosso problema. Noi, finché le nostre donne ci trattengono senza concederci, noi ascoltiamo sempre. Poi dopo non ascoltiamo più, abbiamo ottenuto quello che volevamo ottenere, ma in questo modo finisce la relazione, muore. La relazione si nutre di un ascolto vicendevole. E per poter riprendere l'ascolto è necessario ricordarci l'opera d'amore che Dio ha fatto con noi. Allora dice: se voi ascolterete la mia voce, voi sarete per me una proprietà particolare. Vi ricordo che la prima menzogna che ha devastato la nostra generazione era quello che gridavano alcune donne, vilipese dalla vita, eccetera, in cui rivendicavano la proprietà di se stesse. Questa è una menzogna, perché noi non ci apparteniamo. Non è vero che il corpo è nostro e possiamo fare quello che vogliamo. Questa è una menzogna. Il corpo ci è stato dato nel mistero grande in cui l'anima si è unita al corpo, al momento in cui è stato fecondato l'ovulo, l'anima si è unita al corpo. E già lì, in quel primissimo embrione, c'era una persona. Pensate alla menzogna che ci hanno raccontato, che tentano di portare avanti, che tanto fino al nono mese non è una persona, ma infatti non saremmo mai persone, noi siamo schiavi, perché non avendo difeso le origini della nostra dignità, non sappiamo chi siamo. Non sappiamo chi siamo. Per cui abbiamo bisogno di ascoltare, di appartenere a un popolo, di sentirci parte, addirittura lui è il nostro padre. Siamo sua proprietà, dice qui la parola. Per questo voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Allora, cosa vuol dire che siamo sacerdoti? Quando io e te siamo diventati sacerdoti, nazione santa, dal giorno del battesimo. Ora voi capite che se non c'è una seria iniziazione cristiana, noi non sappiamo chi siamo. Siamo in balia delle mode, siamo in balia di questi idioti che sono sui social e che determinano le mode. Quindi non siamo mai noi stessi. Sapete benissimo, perché in questa chiesa, qui davanti all'altare, c'è il fonte battesimale scavato. Perché venendo in questa chiesa, la prima cosa a cui noi siamo richiamati, certo, il mistero della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, ma dall'altare subito al luogo della nostra vera nascita. La nostra vera nascita è lì, nel battesimo. Nel battesimo siamo diventati figli di Dio. Santi per elezione, sua proprietà. Fratelli, guardate, e partecipiamo, grazie al battesimo che abbiamo ricevuto, alle tre dignità che il battesimo ci ha conferito: sacerdotale, profetica e regale. Ricordatevelo. Perché questi folli demoni che hanno preso il potere, i nostri ragazzi che si sono sposati, hanno aperto il mutuo, non sapranno più come pagare il mutuo, perché la von der Leyen, come si chiama questa qui, no? Poi certi nomi io non riesco neanche a ricordarli, perché mi fa ribrezzo soltanto vedere le immagini, che continua ad aumentare il costo del denaro. E chi ha fatto un mutuo variabile gli aumenta continuamente il mutuo. Non riescono già le nostre famiglie a pagare il mutuo. Cioè, cosa faranno? Si prenderanno le case. Si prenderanno le case. Perché noi, vedete, abbiamo rinunciato a essere proprietà del Signore e siamo diventati proprietà degli uomini. Non so se voi, ne parlo sempre, purtroppo su YouTube no, queste cose vengono tolte, no? Io l'altro giorno ho parlato a una radio, sono stato su YouTube 3 minuti, mi hanno immediatamente cancellato. Questo è un vanto. Però voglio dire, nella famosa socialdemocrazia della Svezia, le persone che non hanno più radici, non hanno più famiglia, sono seguiti dallo Stato, no? Muoiono da soli e quando muoiono l'eredità torna allo Stato insieme alle case. È quello che accadrà da noi. È quello che accadrà da noi. Se noi non ci ribelleremo a questi pazzi sanguinari che non solo stanno portando avanti una guerra assurda, una cosa assurda, ma stanno portando avanti un livellamento della società che non è uguaglianza, ma è riduzione e schiavitù. Allora, ma perché è successo questo, fratelli? Perché io e te abbiamo rinunciato alla nostra dignità di figli di Dio. Guardate che non c'è altra spiegazione. La vera spiegazione del disastro in cui noi siamo entrati, in cui non siamo capaci più di reagire di fronte alle violenze, alle quali... Adesso qualcuno dice, sto dicendo cose troppo esagerate? Secondo me no. Anzi, troppo soft. Allora, il Signore dice, ricordati che tu sei mia proprietà e che tu sei chiamato nel mondo a rendere presente, cosa vuol dire il popolo sacerdotale? Cosa facevano i sacerdoti? I sacerdoti nelle religioni avevano il compito di fare dei sacrifici, si consacravano. Ecco, il nostro sacerdozio non è in funzione di fare sacrifici, farli fare agli altri. Il nostro è un altro sacrificio. Sapete cosa vuole il Signore come sacrificio? L'amore, la carità. Dice, se tu ti presenti all'altare per portare la tua offerta e c'è un fratello che ce l'ha con te, tu lascia per terra l'offerta, va a riconciliarti col tuo fratello e poi torna. I profeti dicevano, perché venite a calpestare i miei atri? Le vostre mani grondano di sangue. Io non voglio sacrifici di animali, io voglio l'amore. L'amore vuole il Signore. Ecco il sacrificio vero, la carità, il perdono vicendevole. Ma perché questa cosa, fratelli, è possibile? Perché per primi noi siamo stati amati. San Paolo lo dice con chiarezza. Quando eravamo ancora deboli, Cristo morì per gli empi. Gli empi sono quelli che non avevano la pietas, che non avevano questo amore per il Signore e per i fratelli. Una delle accuse che normalmente fanno gli uomini e le donne è che siamo degli egoisti. Allora, siccome bisogna essere capaci di accogliere le correzioni fraterne, ritengo che l'accusa che ci viene mossa dal femminile non sia un'accusa malvagia, sia un'accusa che nasce da un desiderio d'amore. Noi, perché questi qui praticamente hanno quasi vinto? Perché il nostro sogno del maschile è il divano, è la poltrona, con tutte le partite a scadenza di ogni 2 ore, così tu sei lì, e birra, birrazza, e rotto libero, come faceva Fantozzi, e questo è il massimo della nostra felicità. Ma voi capite che una cosa del genere è funzionale a chi ci vuole dominare. Allora, il richiamo delle nostre sorelle è un richiamo a riprendere la nostra dignità, perché l'egoismo non fa di noi persone degne, fa di noi persone indegne. La dignità di una persona si manifesta in un amore che si fa servizio, che si fa attenzione. Stiamo facendo il GRESP in parrocchia. Quest'anno è veramente un'esperienza molto bella. Sarà perché finalmente stiamo prendendo respiro dopo anni di delirio e vedo dei ragazzi delle superiori che servono i bambini con un'attenzione. La cosa che mi colpisce oltretutto di più è che tanti di questi ragazzi non sono della parrocchia. Sono venuti perché gli amici di scuola li hanno invitati. Ma una delle cose che mi ha commosso più di tutte è uno dei nostri ragazzi che fa l'alberghiero, che ha deciso di venire ad aiutare in cucina la nostra cuoca. E lui arriva la mattina alle 8, bello pimpante, bello sorridente, tutti i bambini guai. Voi sapete che uno dei problemi della nostra affettività è che ci hanno le nostre mamme, hanno mollato il fornello e ci danno i sofficini Findus, di cui uno dice, mi ricordo sempre, raccontava mia madre che una volta mia sorella ha fatto i tortelli in casa e purtroppo mia mamma non aveva fatto in tempo a fare quelli fatti da lei, mia sorella li ha comprati. Quando loro hanno cominciato a mangiare i tortelli che non erano della nonna, hanno cominciato a piangere, dicevano, ma non sono della nonna! Perché i bambini mica sono scemi, eh? Allora, questo nostro amico, questo ragazzo, viene lì, si mette a far da mangiare, sta lì fino all'una, facendo delle cose, e poi alle tre parte, va a casa, alle tre va a fare lo stage al ristorante, all'una torna a casa. E quando viene la mattina è sorridente. Allora io gli ho detto, per me tu sei una delle soddisfazioni più grandi della mia vita, perché se c'è un ragazzo che ha capito quanto amore gli è stato dato in questa parrocchia e sente in lui il desiderio di ricambiare, ne è valsa la pena. Dico questo per dirvi che non è vero che i ragazzi sono tutti dei coglioni, eh? Sì, ce ne sono tanti, perché purtroppo gli imbecilli fanno sempre notizie. Però c'è veramente tantissimo bene. Ma dobbiamo aiutarli, dobbiamo metterci in moto, dobbiamo smetterla di essere degli stoccafisso, dei budini molli. Tirar fuori la spina dorsale, fratelli miei. Ecco il Vangelo. Il Vangelo è impressionante. Perché Gesù vede le folle che vanno da lui, ne sente compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Ditemi voi se questa qui non è una fotografia di questa umanità. È una fotografia. Stanchi, sfiniti, come pecore senza pastore. Abbiamo dei briganti che ci dominano. Briganti! Vi ricordate il buon pastore, colui che dà la vita ai propri, non quello che toglie la vita. Un vero genitore è colui che dà la vita ai figli, non toglie la vita ai figli. Purtroppo non abbiamo pochi veri genitori. Pochi veri genitori. E che cosa ci può aiutare? Intanto Gesù dice, guardate che c'è un bisogno enorme. C'è un bisogno enorme di pastori, di persone che dedichino la vita ai fratelli, che diano speranza alla nostra gente. Allora, io mi trovo a ricoprire un ruolo che non ho cercato, perché io sono sempre stato me stesso. Però non capisco per quale motivo ogni tanto arriva qua della gente da tutta Italia perché vogliono conoscermi, conoscere me, cosa ci guadagnano. Mi dicono: Pietro, tu in questi anni sei stato per noi una speranza, immaginatevi a che livello siamo ridotti. Le tue parole ci hanno aiutato, ma non erano mica mie le parole, io ho portato le parole del Vangelo. Però la cosa che mi fa male, che mi fa soffrire, ma possibile che siamo rimasti in quattro gatti a dire questa parola? Ma cosa è successo? Allora, il Signore prende questi discepoli due a due. Perché due a due? Non potete mica mandarli da soli. Questo ve lo dico per chi in questo momento pensa che ce la può fare da soli. Da solo non ce la fa nessuno. Noi abbiamo bisogno di un altro. Sempre nella Chiesa, mai da soli. San Francesco mandava i suoi frati due a due per aiutarsi, perché uno diventasse la regola dell'altro. Attenzione, fratelli miei, ve lo dico sempre: quando pensate che l'altro è la sorgente della vostra infelicità, state attenti che questa cosa è un'interpretazione sbagliata. Non è vero. Tu sei infelice perché non hai un rapporto personale con Gesù Cristo. È da questo rapporto che si illumina la relazione con l'altro e dai il giusto peso all'altro. Ma se tu non hai una relazione personale col Signore, con questa sorgente d'amore, che è la parola di Dio, che è l'Eucarestia, che è la carità attiva, viva, questo ragazzo che mattina va a servire i bambini, far da mangiare, questa è la carità cristiana. Allora, tu sei un disperato che va cercando, chiedendo agli altri quello che gli altri non possono dargli, perché il nostro cuore non si accontenta, il nostro cuore desidera l'eternità, la pienezza. Per questo dice la parola: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Pensate solo a Beppe Grillo, ne dico uno, poi ognuno pensa. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Cosa vuol dire? Che allora non dobbiamo... Certo. Ma pensate, tra i dodici che ha scelto Gesù c'era anche Giuda, ma vuoi che il Signore non sapeva che Giuda l'avrebbe tradito? E come mai era in mezzo ai dodici? Perché il Signore è l'unico che ci dà sempre ancora una possibilità. Nelle relazioni, ricordati, che viene il momento in cui l'altro dice: basta, con te ho chiuso. Lo dice dopo il trentesimo tentativo di perdono, no? Col Signore non funziona così. Lui dice: io ti amo ancora. Io ti amo ancora. Non avere paura. Come? Perché Giuda si è fatto fregare? State attenti, fratelli, eh? Lo dico per me e lo dico per tutti voi. Per l'orgoglio. Non accettava di aver, quando ha capito, di aver tradito il suo amico. Cosa sarebbe bastato a Giuda? Andare davanti a Gesù. Come l'avrebbe guardato il Signore a Giuda? Con amore. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Giuda si è ucciso. Ricordatevi che l'opera del demonio è portarci al suicidio. Capito? perché così non hai più possibilità di riprendere. Allora, per me questa parola è una parola di incoraggiamento, di rimetterci in moto. Io non so come sarà la vostra estate. Se penso alla vostra, alla mia estate, mi viene un infarto, ma non è perché devo andare alle Seychelles, poi perché qui, e vai con quel gruppo, vai con quell'altro. Ma io ho 65 anni, eh. Ah no, ma devi andare, Pietro, finché c'è da andare vai. E io vado, cosa faccio? E voi? Cosa farete? Andrete in vacanza col Signore? Siete degli stronzi. Ve dico chiaro e tondo. Andate in vacanza, riposatevi, ma non allontanatevi dal Signore. Non allontanatevi dal Signore. Forse in questa vacanza, in quest'estate, per chi potrà fare le vacanze, perché mica ha detto che tutti le possono fare. Però in quei giorni magari avrai un tempo per fermarti. L'altro giorno siamo andati al parco provinciale con i bambini e a un certo punto abbiamo visto il cielo. Ragazzi, il cielo esiste! C'erano delle nuvole meravigliose, c'era un cielo, dei pratoni, abbiamo fatto dei giochi con i bambini meravigliosi. Si può ancora giocare, si può ancora correre, si può ridere, dobbiamo certe volte anche piangere, ma possiamo cominciare a ricostruire. Io sono uno di quelli che ricostruisce. Voi da che parte state? Siete quelli a cui piace ricostruire o a voi piace distruggere? No, fratelli. Rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare, ognuno nella sua condizione particolare. Concludo. Intanto che giocavamo, mi sono accorto che c'era una bambina che a un certo punto non si è messa più a giocare. E allora, siccome un po' ho imparato a guardare, ho guardato le sue scarpe. Erano scarpe di un numero più grande, non c'entravano niente con le scarpe da ginnastica. E allora ho capito, quella bambina era una bambina che non aveva niente. Adesso vedremo, non voglio umiliare i bambini, che è la cosa più terribile che si può fare a un bambino, ma sicuramente andrò a prendere un paio di scarpe dell'Adidas, di quelle belle, e gliele diamo come premio dei giochi. Perché, fratelli miei, adesso sto parlando delle scarpe, no? Ma non mi sembra giusto che ci siano in mezzo a noi dei bambini che si sentono inferiori, delle merde, perché non hanno un padre, perché hanno una mamma disgraziata. Allora, se possiamo farlo, li aiuteremo. In quest'opera sono certo che voi mi aiuterete, come abbiamo sempre fatto per i nostri fratelli che erano in difficoltà, ma non per vantarci, ma perché questa Eucaristia abbia un significato, non sia star qui per scaldare le panche. Questa Eucaristia può essere davvero la sorgente per cominciare a cambiare il nostro cuore. Ecco, questo è l'augurio che faccio a tutti voi. E questa domenica, questa parola del Signore, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, si compie in questo momento, se nel tuo cuore deciderai di rimetterti in piedi, di camminare, di andare verso gli altri, per l'amore che tu hai ricevuto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questa è l'esperienza cristiana. Questo vuol dire avere incontrato Cristo nella propria vita. Vi auguro di farlo, perché questa è la gioia, è la felicità. Sia lodato Gesù Cristo.